pensiero sulla li dorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli la del suolo natal del Giordano le
Non è pace, non è guerra, è una tregua. Non c'è soluzione perché nessuno vuole perdere né Trump né il regime iraniano. Nel frattempo il popolo iraniano rimane sotto il tallone del regime in quello che per molti era il peggior scenario. La guerra, i danni, le vittime civili, i pastaran al potere, la dittatura militare, la repressione sempre più forte. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero, buongiorno a Michele Migone. Allora, gli equilibri del potere sono cambiati a Teheran, in che modo? E qual è la situazione della repressione a Teheran e nel resto del paese? Di questo parleremo in questa puntata odierna di Va Pensiero. Il nostro primo ospite è Greta Privitera, giornalista del Corriere della Sera.
Questo nuovo regime è un regime militare. Anche Donald Trump ha detto che il regime, uno dei problemi dei negoziati è che il regime all'interno è molto diviso e quindi fa fatica a stare su una posizione. Noi non sappiamo se questa cosa è vera, stiamo comunque parlando di affermazioni del leader americano che tutto è tranne che chiaro e tutto fa tranne che comprendere veramente che cosa sta succedendo, cioè la Repubblica Islamica. Però è vero che l'intransigenza di questi nuovi Pasdaran costringe i più pragmatici, perché dobbiamo ricordare che sono intransigenti anche loro, ma sono più pragmatici politici come Ghalibaf, che è il capo del Parlamento, costringe a non cedere troppo e con il fatto che hanno in mano lo stretto di Hormuz, quindi la carta tra virgolette vincente di questa guerra, quella che ha tenuto tiene l'economia globale in pugno e tiene soprattutto Stati Uniti, Israele e quindi anche i negoziati in pugno, i leader, i guardiani della rivoluzione, i Pasdaran, dicono ai politici pragmatici: non cediamo, ora siamo più forti, ora siamo in vantaggio. Che poi questo vantaggio sia vero, è difficile da dire, perché ricordiamoci che i bombardamenti israelo-americani hanno danneggiato gravemente il paese, che già stava in condizioni pessime, l'economia iraniana è a pezzi, per cui si parla di un vantaggio strategico, probabilmente sì, un vantaggio che gli Stati Uniti e Israele non avevano messo in conto, avevano mal calcolato, ma non possiamo dire che non abbia toccato davvero l'Iran, che insomma già non versava in buone condizioni.
Ecco, appunto, i danni. Noi sappiamo che sono stati colpiti molti obiettivi militari. Credo anche molte caserme della guardia, dei guardiani della rivoluzione, ma,
sì, della rivoluzione.
Ma in generale a che livello siamo arrivati di danni? Non si sa?
No, è troppo difficile da dire. Cioè, sono stati colpiti molti obiettivi militari, ci sono state colpite, come abbiamo visto, cioè, a un certo punto è stata colpita una raffineria di petrolio a Teheran, dove che c'è stato per giorni, si diceva che piovesse petrolio. Se ci sono stati racconti di anche bombardamenti su ospedali, per esempio è stata colpita la scuola di Minab, questo è il primo giorno dove è stata la strage più grande di questa guerra, dove sono morte decine e decine di bambini, ma è difficile fare un conto per ora dove si capisca veramente i danni che questa guerra ha portato. Di sicuro li ha portati. Un danno vero che ha fatto sono stati i licenziamenti. Ad esempio, si dice che in 2 mesi siano state licenziate 2 milioni di persone. È un problema enorme per gli iraniani che non arrivavano già prima a fine mese. Fanno fatica, la maggioranza non si lavora, qualcuno lavora, ma molte aziende hanno chiuso o hanno messo in stand-by molti lavoratori. Questo sicuramente. La guerra sicuramente ha creato un danno economico enorme nelle famiglie iraniane, soprattutto di Teheran e delle città più grandi.
Ma questi cambiamenti dentro il regime cosa significano? Abbiamo visto in questi giorni in realtà la divisione tra l'ala moderata e l'ala dura. È una divisione fittizia, serve più che altro a mantenere la sopravvivenza stessa del regime e dell'apparato. Di questo abbiamo parlato con Luigi Toninelli, ricercatore dell'ISPI. Qual è la situazione della guida suprema, cioè del figlio di Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei? Allora, da quello che si è capito, ovviamente il bombardamento che ha subito ha provocato lui delle gravi ferite, è così, e comunque in ogni caso riesce a essere in contatto con il gruppo dei generali a lui più fedeli. Sul New York Times c'è una descrizione di una sorta di direttorio a quale lui partecipa, è così oppure no?
Ma è difficile capirlo perché in questo momento non l'abbiamo ancora visto, non sappiamo esattamente, ci sono voci che abbia subito pesanti, diciamo che sia stato sfigurato, alcuni dicono che abbia avuto dei danni permanenti agli arti proprio nel bombardamento che ha ucciso suo padre, quindi non sappiamo l'entità del danno subito, alcuni dicono addirittura che sarebbe quasi in coma e che quindi tutto questo sarebbe tutta una messa in scena e che lui in realtà non starebbe governando. Quello che però emerge è che la catena di comando della Repubblica Islamica, Mojtaba, pur non essendosi mai mostrato, è la guida suprema dell'Iran, quindi non è morto, o quantomeno non ci viene venduto come morto, e sappiamo poco altro. C'è questo direttorio, diciamo così, di generali che attualmente portano avanti il sistema, diciamo, della guerra e tutto quello che è anche la gestione di Hormuz, perché è considerato un asset di guerra al momento, ma come dicevamo all'inizio, c'è anche un fronte, una fazione che è più propensa a proseguire o a cercare una via diplomatica, una via di dialogo con gli Stati Uniti. Sono due fazioni che si mescolano fra di loro, che non sono a tenuta stagna e che hanno visto in passato, soprattutto quando Ali Khamenei era la guida dell'Iran, la voce di sintesi in Ali Khamenei. Oggi con Mojtaba, che non si sa esattamente dove sia, come stia, questa voce di sintesi sembra venire un po' meno e anche per questo si complica la prospettiva negoziale.
Ecco, ma questi generali chi sono? Perché alcuni media li descrivono come dei nuovi generali, una nuova leadership. È così per l'età o perché prima, diciamo, non avevano dei posti così importanti?
No, è così perché i bombardamenti hanno di fatto creato una sorta di cambio ai vertici della Repubblica Islamica. Sono stati uccisi moltissimi dal capo dell'intelligence, al capo dell'aviazione, moltissimi membri, diciamo, apicali del sistema di sicurezza iraniano sono stati colpiti e sono stati uccisi. Questo ha creato inevitabilmente una sostituzione ai vertici e ha portato ai vertici figure che hanno delle linee, diciamo, delle posizioni ancora più radicali dei loro predecessori. Quindi, se l'obiettivo statunitense israeliano, dopo aver abbandonato quello del cambio di regime che era infattibile senza mettere i militari sul territorio iraniano, Ecco, se l'obiettivo loro era quello di addolcire in qualche modo il sistema di potere iraniano, beh, quello che hanno ottenuto è l'esatto contrario, perché questi generali che hanno preso il loro posto, lo si vede anche dal loro curriculum, sono più radicali dei loro predecessori. Questo è un altro fattore che attualmente ci fa dire che la Repubblica Islamica, oltre ad essere scivolata sempre di più negli ultimi anni verso diciamo un sistema di potere governato in primo luogo e sempre di più dai militari, ecco, ci fa capire come si sia indurita a livello di posizioni nei confronti anche di quello che può essere un dialogo o un'apertura nei confronti delle posizioni occidentali.
Ovviamente tutti, molti pensavano che la guerra avrebbe potuto produrre un cambiamento di regime. Per molti era una speranza che però ormai sembra essere vanificata.
Sì, qualcuno ha pensato, qualcuno forse è troppo riduttivo, ci sono state un bel po' di persone che all'interno dell'Iran all'inizio di questa guerra hanno pensato che potesse essere il modo insomma, far cadere il regime, che potesse, cioè che un aiuto esterno potesse far crollare il regime. Chiaramente è stato abbastanza subito evidente che con le bombe e con i metodi di Trump e Netanyahu niente del loro sogno era possibile. E ora è come dire, il worst case scenario per gli iraniani sta avvenendo. Appena iniziata la guerra dicevano la cosa peggiore che ci può capitare è che ci bombardino, salgano i Pasdaran e che poi ci lasciano soli. È esattamente quello che sta succedendo, no? Sono stati bombardati, ora il regime militare è quello che ha potere, cioè i militari hanno più potere nel regime e di certo né Netanyahu né Trump pensano alla salvezza del popolo iraniano o come aiutare il popolo iraniano presto. Per esempio, Trump qualche giorno fa ha condiviso la foto di 8 ragazze che in teoria dovevano essere impiccate, era una foto generata dall'intelligenza artificiale. Non c'è nessuna capacità né nessuna volontà dell'amministrazione americana di aiutare davvero il popolo iraniano. Quindi la speranza che qualcuno ha avuto, forse anche un po' legata a questa scia che veniva dalle proteste di dicembre-gennaio, è svanita abbastanza presto. Rimane adesso una popolazione con un regime ancora più duro che presto potrebbe, insomma, anche rivolgersi contro di loro di nuovo e rimettere in atto tutte le pratiche di repressione che già sta facendo, ma possono peggiorare.
Questa è la voce di Hossein Afrasiab, che è un rapper molto molto famoso ed è un rapper che è stato arrestato in Iran il 14 marzo scorso. شده با دود جنگ پر کشیده اون من دیروزی بیا دستمو بگیر تا میزنه نبزم تو سارا جنگم Questo pezzo si intitola La terra delle mine. ریش زول ولی تا پیدا شدن آرامش صلح روزی صد بار خودم تو خودم میشه گم بیا
قشنگ تو این جبه مرگ وقتی کنار همین فارق جنس و اسم و رنگ بیا دستامو بگی شیرین طعم قصتش منو کنه سروازی که داره علم غیب جنگ دستامو بگیر میزنم سایه ها رو چنگ پر چنگ شده قلبم تو این جنگ زده جنگ بیا تا وقتی سر پام دستامو بگیر که از بعدم بی خبرم تو این سرزمین مین.
Lo scenario peggiore quindi si è in questo momento materializzato in Iran. Che cosa ne pensano le attiviste che per da anni lottano per la libertà e la democrazia in quel paese? Leila Mandrelli è una voce che voi conoscete bene, che chi ha la gentilezza di seguire questa trasmissione Va Pensiero la conosce bene, è attivista e traduttrice italo-iraniana. Questo è il suo bilancio dopo 2 mesi di guerra.
Allora, dopo 2 mesi di guerra il mio bilancio è innanzitutto di grande sconforto perché il popolo iraniano è completamente assente da qualsiasi discorso politico, geopolitico. Io recentemente, quando c'è stata la missione sulla luna di Artemis 2, appunto, pensavo che il popolo iraniano era veramente come la faccia oscura della luna, con la differenza che la faccia oscura della luna, semplicemente per noi che siamo sulla Terra, noi non la possiamo vedere per motivi scientifici che sappiamo. Il popolo iraniano invece è lì, noi non lo vogliamo vedere perché semplicemente non vogliamo vederlo, scusami la cacofonia di pensiero, cioè ci stiamo voltando dall'altra parte. Si continua a parlare di negoziati sì, negoziati no, cessate il fuoco sì, cessate il fuoco no, Stretto di Hormuz, il petrolio, le navi, tutte cose comprensibili di cui si debba parlare, io non è che lo neghi, però lì c'è un popolo, ci sono 90 e passa milioni di persone che ad oggi, 24 aprile, sono 56 giorni che sono senza internet, con tutto quello che questo può voler dire da un punto di vista della libertà, da un punto di vista di contatti umani. Sono persone che non hanno più contatti con, ad esempio, gli 8-9 milioni della diaspora che sono i loro parenti, non possono fare una ricerca su Google, non possono informarsi appunto delle notizie importanti dei potenti del mondo che stanno appunto facendo, testando il loro destino, compreso appunto compresi i leader criminali della Repubblica Islamica che li governano e li opprimono. Quindi questo è il bilancio tristissimo di base. In questo bilancio di base tristissimo abbiamo dei dati sconcertanti, dati da un ONG importante che è Iran Human Rights, un ONG importante con sede ad Oslo, una delle più accreditate, che ci dice che dal 28 febbraio ci sono stati 3.646 arresti accertati. Quindi ricordiamoci che in questo clima dove internet non permette di comunicare, riuscire ad avere dati e dati accertati è estremamente difficile. Comunque 3.646 arresti, e ci dice anche che 767 di questi arresti sono avvenuti dopo il cessato il fuoco. La lettura di questi dati cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un regime che è sempre più voltato alla repressione, portato alla repressione, sempre più militarizzato. Nelle strade di Teheran ci sono parate continue di sostenitori del regime che mostrano i muscoli, che intimoriscono le persone, ci sono in continuazione posti di blocco. Le persone sono terrorizzate a uscire di casa con un cellulare, che siano a piedi le persone o in macchina, perché potrebbero controllare il cellulare. E se nel cellulare c'è una foto, che ne so, quando ci sono stati bombardamenti fuori dalla finestra di un edificio colpito, oppure se c'è in questo blackout digitale, si buca, ogni tanto si riesce a bucare la rete con delle VPN, quindi magari si riesce a mandare un messaggio all'estero a proprio parente, quello potrebbe essere appunto la prova per il regime che tu stai collaborando con il nemico, e ti accusano di spionaggio per Israele e per paesi nemici, e questo è gravissimo perché porta anche alle condanne a morte, e le condanne a morte in questo periodo, i numeri delle condanne a morte, mi sto riferendo ai prigionieri politici e di coscienza e ai manifestanti arrestati nella repressione di gennaio, e il numero è aumentato in maniera esponenziale. Addirittura ci sono state settimane in cui c'è stata una o due appunto messe a morte giornaliere. Quindi questo è veramente il clima.
Pegan Meshir Pur è una istruttrice ed è un'attivista.
Purtroppo sì, perché ecco, le intenzioni dell'attacco non erano chiare fin dall'inizio, sia da parte degli Stati Uniti che Israele, che non hanno gli stessi interessi, non vedono l'area, la regione nello stesso modo e con lo stesso, diciamo, potere negoziale o potere economico o di controllo. E gli iraniani purtroppo ancora una volta si vedono sacrificati e in qualche modo anche direi anche usati per altri scopi. Quindi gli iraniani continuano, con la maggioranza di iraniani che chiede, che era per le strade a manifestare, continuerà a portare avanti l'idea di un Iran che cambi, ma purtroppo non in queste condizioni, perché adesso purtroppo internamente la situazione è molto più grave, abbiamo centinaia di migliaia di prigionieri politici che rischiano la vita, rischiano di essere impiccati con l'accusa di spionaggio, e quindi è come se avessimo dato la legittimità al regime di continuare la sua repressione interna nel silenzio totale, perché in questo momento non stiamo parlando dei diritti umani, non stiamo parlando dei prigionieri politici, non stiamo parlando del blackout di internet, della comunicazione, che ahimè siamo al 55° giorno.
Senta, ma questa speranza che qualcosa possa cambiare rimarrà secondo lei nella società civile iraniana, oppure c'è più un forte senso di rassegnazione al fatto che comunque le cose non possono mutare, che il regime è destinato a rimanere a lungo termine?
Allora, la speranza è umana, e quindi sicuramente nel cuore di ognuno, di chi vuole un Iran diverso, sicuramente ci sarà. Nella praticità ovviamente c'è una delusione da parte della comunità internazionale, che ancora una volta non ha capito il 2022, non ha capito quell'urlo, quel grido, quel movimento Donna Vita Libertà che era nato per arrivare a affermare la volontà di cambiamento e la delegittimazione del regime, che non ha più la maggioranza della volontà del popolo, però purtroppo detiene ancora di più il potere politico, economico, finanziario del paese, che lo fa sopravvivere, e quindi la gente è più si sente abbandonata, si sente lasciata sola e incompresa, e dall'altra parte sfruttata.
بله بله قربان زندگی نرماله، یه سال کار کار کرد یه شب شام کفاره، بله چشم قربان زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا که جرم باشه. بله بله قربان زندگی نرماله، یکی تو گور خوابه یکی ده تا برج داره. بله چشم قربان زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا که جرم باشه. قربان پایینو دیدید، سفره خالی رو دیدید، شما نورتون زیاد شهر تاریکو دیدید، اینجا که باریک کمر چون خون.
حالا سوسانی پرژونی پلیتیکی ا گراویسیما کیارامنته نوی پارلیامو دی پرژونیری politici più conosciuti, perché è normale che lo si faccia per l'Occidente. Io potrei parlare per ore, ho liste lunghissime, non solo con nomi. Con
questa guerra era vista all'inizio come una sorta di finestra di opportunità che avrebbe potuto portare al cambiamento del regime, al crollo e al cambiamento del regime. Questo non è avvenuto, ma qual è il sentimento? Cioè che questo regime non cadrà?
Guarda, è molto difficile in questo momento sinceramente mantenere viva la speranza, mantenere viva la speranza su quella famosa finestra che poteva essere data dalla guerra. Questo regime io non credo che cadrà nell'immediato, sinceramente. Credo che comunque ci vorrà di nuovo un grande lavoro della società civile iraniana, ma anche in questo purtroppo devo essere pessimista, mio malgrado, perché la società civile iraniana è stata di fatto, ha subito veramente un durissimo colpo, sia durante la guerra dei 12 giorni, quindi la guerra di Israele alla Repubblica Islamica, sia soprattutto in questa guerra. perché questo ha fatto sì che all'interno, appunto come dicevo prima, il regime della Repubblica Islamica abbia fatto una guerra feroce alla sua popolazione, quindi a quella parte migliore, più alta, più nobile, che è la società civile, sia coloro che da anni più o meno lunghi sono reclusi nelle carceri e che quindi hanno sempre meno voce, sono sempre più durante stati durante la guerra e questa repressione, appunto, emarginati, silenziati, di molti non si sa nulla, e sia appunto gli attivisti civili che erano liberi e che in questo periodo molti di loro sono stati arrestati o minacciati, insomma, sullo sfondo di comunque una situazione economica che era già terribile prima. La guerra ha peggiorato tantissimo la situazione economica. Prima accennavo a internet, anche il blackout di internet ha fatto sì che anche più di 10 milioni di iraniani abbiano perso il lavoro, cioè lavori che erano legati comunque alla rete. Quindi questa è la... Io non mi sento sinceramente di essere ottimista, anche se so che devo comunque cercare di esserlo per poter andare avanti, a livello di attivismo intendo, però la situazione non è sinceramente difficile essere ottimisti.
Il regime è sempre in piedi, il regime è parzialmente mutato, hanno più potere i Pasdaran, quindi diciamo i militari, rispetto al passato, ma per un attivista come te è in prospettiva, questo cosa significa?
Io per farmi coraggio ricordo le parole di Taghi Rahmani, noto appunto dissidente politico, esule in Francia e tra le altre cose anche marito della premio Nobel Narges Mohammadi, alla quale poi vorrei fare un cenno. Appunto lui, mi ricordo che anni fa disse, parlando di elezioni parlamentari ai tempi, che bisogna, cioè chi fa politica comunque deve pensare anche le peggiori prospettive, faceva appunto, aveva in mente che si potesse arrivare a questo, cioè che l'ala più radicale di Pasdaran potesse prendere un giorno il potere, e lui faceva un paragone con la Russia, con la Federazione Russa e con quella che è stata la deriva del putinismo, e diceva: se ai tempi in Russia ci fosse stata una società civile molto forte, comunque avrebbe potuto, no, continuare a combattere e almeno provare a mettere un argine a quella che è stata poi la deriva di Putin e del putinismo. Ecco, in Iran la società civile, che è una delle società civili più importanti di tutta quella regione da sempre, e in questi 47 anni in particolar modo, ripeto, ha subito un grandissimo colpo, quindi questo è anche qualcosa che da un lato sconforta, vero è che comunque le persone in Iran che da sempre hanno combattuto cercano comunque di combattere, ci sono segnali di resistenza, non è che non siano scomparsi. Giorni fa c'è stato un piccolo gruppo di studenti universitari dell'Università Sharif di Teheran che ha indetto uno sciopero delle elezioni per protestare contro l'arresto da gennaio a questa parte di una studentessa del loro Ateneo. Questo, per chi non lo sapesse, in questo momento è una prova di grandissimo coraggio, perché quegli studenti sono stati rapiti, presi, stuprati, ci sono studenti che sono in questo momento condannati a morte, quindi fare uno sciopero, non andare a lezione, non è come qui da noi, ecco, questo è per fare un esempio. Quindi la società civile c'è, resiste, sicuramente però ha preso un grandissimo colpo, un colpo durissimo, ma noi dobbiamo sperare, io spero comunque veramente in quella società civile e nei giovani iraniani, ecco, questa è la speranza che cerco di tenere viva.
Ci risentiamo tra poco.
من هنوز زندم، هنوز پیغمبر عشقم، هنوز اداغ این کشور، شبا پلکه مره رو پلکم. من هنوز سربام، هنوز یاغی و بیپروام، هنوز نرایت نرباب، هنوز حق و تلخ نرفام. منو نمیکنه خاموش گنداب بلجن، نمیتونه بزنه کس افسار برپم. فروشی نیست فریاد مظلوم، قیمت نداره پناز قلم. منو نمیتونی خفه کنی، گفته بودم مگه رحمی بوده که دیگه مرده تو من. گفته این دو سال صدامو کشتی تو عبس شدم، گرافیتی شعار رو پرتر تو شهر. من هنوز زندم، هنوز بازی کنه رندم، خواستید کورم کنید اما هنوز تیزن دوتا چشمم. میبینم با ولع میزنید قلط و خون، سالم در نمیادت تو تون. ببینید
میبینیم و جارش میزنیم و نقاب برمیداره من رو تون هنو خودم هم هنو خود مردمم هنو از ترس میترسم از تونم پین کارگریام کف دست پارن هنوزم عاشق گل گندمم هنو برهنه پا منو خاک بازم هنوزم شاعر کف آسفالتم هنو سفت کمر ولی جاپا نرم هنو تق به توق بخوره باز داشتم من ولی جریان داره زندگی.
Rieccoci, rieccoci con la seconda parte della trasmissione. Come avete sentito, c'è scoramento, tristezza da parte degli attivisti che hanno in questi anni lottato per la libertà e la democrazia in Iran, ma continueranno a farlo.
جوهر قلم داره میشه روون قل میخورن کلمات تو سینم ما تشفشان زیر گلوم قلم تیزه هنو قلم تیغه هنو.
Torniamo a sentire la voce di Pegah Moshir Pur, la scrittrice attivista. Noi sappiamo che ci sono stati molti danni a causa dei bombardamenti degli Stati Uniti e di Israele. Sappiamo anche che questi danni poi si sono riverberati sulla situazione economica. Ci sono, mi pare di comprendere, 2 milioni di disoccupati. Questa situazione è una situazione molto difficile che rischia di protrarsi anche nei prossimi mesi. È una situazione che alla fine potrà indurre, che so io, a una sorta di ribellione proprio di fronte al fatto che il regime non cambia e però c'è una situazione peggiore di prima, oppure lei cosa prevede che accada?
Allora, purtroppo in questo momento i Pasdaran hanno il pieno controllo nel paese, lo stiamo vedendo anche nei negoziati come stanno andando, che da una parte tra coloro che dicono di non negoziare con gli Stati Uniti perché restano il nemico e soprattutto restano insomma i criminali che hanno ucciso la guida suprema, che resta comunque, no, il martire indiscusso per quella parte del regime che è fortemente legato all'ideologia della Repubblica Islamica. Però dall'altra abbiamo appunto i Pasdaran che sono più pragmatici, più insomma anche nella scelta, no, della figura di Gholibov, che però sembra essere stato accantonato, però ecco, ci sono tutti questi giochi però che fanno capire che ci può essere una forte crisi interna di gestione, quindi della parte del potere che non riesce a portare avanti una certa negoziazione senza essere accusati di scendere a patto con il nemico e viceversa. Ma la popolazione non ha voce in capitolo, perché se le piazze erano occupate dai manifestanti che chiedevano la fine del regime, quelle stesse piazze oggi sono praticamente occupate da chi sostiene il regime, ma anche dai gruppi arruolati insomma di paesi vicini che aiutano questa narrazione e questa propaganda del regime a continuare ad andare avanti. Ma appunto, ripeto, il problema è la popolazione che non ha più nessun appiglio e soprattutto non ha più uno spazio in cui esprimersi. Già prima non c'era, già prima c'era poco lavoro, già prima un'inflazione altissima, la disoccupazione, però con la chiusura di internet, che si sono persi centinaia e migliaia di lavori e milioni di danni economici, sarà tutto molto difficile da recuperare, perché già la partenza era inferiore a come possiamo immaginare. Quindi purtroppo anche su questo lato non c'è un pensiero positivo o che possa essere di auspicio per qualcosa di nuovo, perché probabilmente si militarizzando ancora di più quel poco che c'è, si renderà ancora più difficile l'accesso alla gente comune.
E i prigionieri politici, qual è la loro situazione? Torniamo a sentire Leila Mandrelli, attivista e traduttrice italo-iraniana.
Allora, la situazione dei prigionieri politici è gravissima. Chiaramente noi parliamo dei prigionieri politici più conosciuti perché è normale che lo si faccia per l'Occidente. Io potrei parlare per ore, ho liste lunghissime, non solo con nomi, con volti, storie dietro, però non c'è sicuramente il tempo né in questa trasmissione né in molti altri luoghi per farlo. Per cui è chiaro che noi parliamo di quelli, diciamo, più illustri perché hanno una carriera, insomma, diciamo, di militanza molto più, come dire, consolidata. Tra questi appunto c'è la premio Nobel Narges Mohammadi e c'è anche l'avvocata Nasrin Sotoudeh. Entrambe sono in condizioni molto precarie, nel senso che Narges Mohammadi è stata arrestata in dicembre durante una commemorazione funebre di un altro attivista molto importante che è stato probabilmente ucciso dal regime. E da allora è stata poi reclusa in vari luoghi, adesso si trova in una prigione, in un carcere lontano dal suo luogo di residenza, ma soprattutto si trova in una sezione che è una sezione non di prigionieri politici, a contatto con detenuti molto pericolosi. Narges Mohammadi di recente ha avuto un attacco cardiaco in prigione, aveva subito dei colpi alla testa quando l'avevano arrestata, per cui ha avuto svenimenti. Narges Mohammadi, ricordiamoci che era fuori dal carcere per una sospensione medica rilasciata quindi dalle autorità stesse del regime della Repubblica Islamica, perché aveva subito un intervento per un tumore osseo e perché soffre di seri problemi cardiaci. Quindi questa è la situazione di Narges Mohammadi, che tra l'altro ha compiuto 54 anni proprio l'altro giorno, il 21 di aprile, per l'ennesima volta. Quindi questa grande donna, questa grande combattente, compie gli anni in carcere. E l'altra, che dicevo, che è Nasrin Sotoudeh, che anche lei è un'avvocata molto famosa per i diritti umani, sia lei che il marito sono entrambi in carcere, il marito da qualche anno, e lei è stata rapita da casa sua, letteralmente rapita da agenti dell'intelligence il primo di aprile. Da allora c'è stata solo una brevissima telefonata in cui lei è riuscita a dire che era in un luogo di detenzione appunto del Ministero dell'Intelligence. Allora, queste sono figure chiaramente più illustri, ma ci sono tantissimi prigionieri politici, ci sono tantissime persone che sono state arrestate durante le manifestazioni di gennaio, alcune delle quali sono già state impiccate in questo periodo. E c'è una persona, per esempio un signore, una persona molto semplice, ha 52 anni, lavorava con un motorino come runner per le consegne a domicilio, ha un figlio di 18 anni, però voglio ricordare il suo nome, si chiama Abolfaz Salehi Siawashani, che l'altro giorno è riuscito dalla prigione a far arrivare un bigliettino fuori dal carcere in cui dice delle parole semplicissime ma potentissime: per favore aiutatemi a non farmi impiccare. Cioè, questo è qualcosa che ti scuote dentro. Ci sono più di 60.000 manifestanti arrestati a gennaio che sono lì con questo destino. Questa guerra ha fatto sì che la Repubblica Islamica usi in maniera ancora più sconsiderata appunto delle accuse totalmente false per ognuno di questi manifestanti. Viene accusato di spionaggio contro Israele e tranquillamente può essere messo a morte da un momento all'altro. Quindi la situazione è veramente molto, molto, molto drammatica. E le carceri, anche le condizioni delle carceri sono chiaramente molto drammatiche, perché potete immaginarvi che durante la guerra quello che hanno vissuto appunto tutti coloro che erano in carcere, che erano, diciamo, i più isolati tra gli isolati, perché in un paese con questo isolamento di cui parlavo prima, internet, la repressione, nelle carceri sono ancora più isolati. Esisterebbe una legge anche all'interno del sistema giuridico della Repubblica Islamica che prevederebbe che i prigionieri politici in tempo di guerra debbano essere rilasciati, ma in una giustizia non giusta, quale quella della dittatura religiosa dell'Iran, ovviamente queste leggi non vengono rispettate.
Un regime più in mano ai Pasdaran che agli Ayatollah, che cosa può significare per l'iraniano medio, cioè per la vita quotidiana dell'iraniano medio?
Vuol dire appunto aver perso ogni speranza nel breve medio termine di poter cambiare il paese, perché i Pasdaran sono praticamente una setta. Che appunto negli anni, in questo mezzo secolo, praticamente hanno avuto sempre più spazio, sempre più importanza e sempre più controllo su tutto quello che è la parte finanziaria e economica del paese. Hanno il controllo sui pozzi petroliferi, vediamo come hanno il controllo anche adesso sullo stretto di Hormuz, che prima comunque non era completamente in mano al regime iraniano, invece adesso ne hanno pieno controllo. E poi dall'altra parte la narrazione di questa guerra, conflitto, che si è trasformata anche in una battaglia comunicativa di immagini, di dimostrazioni. Abbiamo visto di donne Basij con i fucili rosa, quindi anche tanto pinkwashing proprio per sottolineare, no, da una parte il coinvolgimento delle donne, ma che è puro strumentale da un punto di vista comunicativo. E poi vediamo anche la battaglia, tra virgolette, emotiva che usano tantissimo utilizzando l'intelligenza artificiale, creando contenuti come usando i Lego. Ecco, tutte queste fanno parte di una propaganda sempre più ampia che non tocca solo l'aspetto militare, ma anche appunto l'aspetto comunicativo, perché come vediamo c'è una forte confusione su qual è il ruolo della Repubblica Islamica e soprattutto chi sta vincendo, chi sta perdendo. Insomma, ognuno ha il suo strumento, ma purtroppo su questi strumenti, su queste propagande, nel mezzo noi abbiamo la popolazione che non fa parte né di una propaganda né dell'altra, ed è ancora appunto silenziata perché il dominio comunicativo è in mano ad altri.
In tutto questo, le parole dialogo o trattativa comunque rimangono lì sul tavolo, come sul tavolo rimangono le parole bombe, bombardamenti, guerra. Molto, se non tutto, passa attraverso, lo sappiamo bene, il controllo dello stretto di Hormuz. Torniamo quindi a sentire Luigi Toninelli del Dispi.
جنگ زده جنگ بیا تا وقتی سر پام دستمو بگیر که از بعدم خبرم تو این سرزمین مین.
La questione dello stretto di Hormuz è complicata perché gli iraniani dopo questa guerra avranno bisogno di ricostruire il loro paese e anche mettendo diciamo una sorta di dazio, una sorta di pedaggio di un dollaro a barile per i barili che transitano dallo stretto di Hormuz, loro potrebbero guadagnare l'Iran tra i 70 e i 90 miliardi di dollari all'anno, un'immensa quantità di denaro che permetterebbe di ricostruire il paese, di uscire dall'angolo in cui è stato messo il paese con le sanzioni occidentali. Proprio per questo la questione del controllo dello stretto è di primaria importanza per l'Iran e laddove si volesse trovare un accordo e quindi l'Iran dovesse cedere sul controllo di Hormuz, beh, bisognerebbe dare qualcosa in cambio agli iraniani per lasciare in qualche modo aperto e libero questo passaggio senza imporre neanche una tassa sui transiti. D'altro canto bisogna considerare che la geografia è spietata e ci dimostra che al di là del fatto che l'Iran mantenga nell'immediato un controllo totale dello stretto o che lo liberi, beh, l'Iran è un tiro di schioppo e controlla di fatto lo stretto di Hormuz e potrebbe reimporre un altro blocco anche laddove emergessero ulteriori tensioni. Un'altra cosa che però ci tengo a sottolineare è che nonostante il blocco statunitense imposto sul blocco iraniano, l'Iran sembra stia riuscendo a esportare petroliere, diciamo, navi e navi container, quindi un minimo flusso dallo strato di Hormuz continua a esserci. Questo ci fa capire che l'Iran sta riuscendo anche in parte a evadere il blocco statunitense. Quindi, se l'intento era quello di mettere all'angolo l'Iran, beh, non ci si sta riuscendo, anzi, si sta solamente peggiorando l'economia globale.
Torniamo a sentire Greta Privitera, giornalista del Corriere della Sera, su questo tema.
Come sempre, facendo finta che entrambi l'abbiano vinta, a un certo punto dovranno uscire, cioè dobbiamo trovare, come dire, un accordo o una modalità di accordo, una narrazione di accordo che ognuno può, insomma, girarsi verso il suo popolo e dire: avete visto, abbiamo vinto noi, sia i Pasdaran, sia la Repubblica Islamica che gli Stati Uniti. Questo, per esempio, ne avevo parlato con diversi esperti, anche con Grossi, che è il capo della IEA. Per esempio, se loro facessero, se gli Ayatollah decidessero di firmare uno stop all'arricchimento dell'uranio di non so, 9 anni, 10 anni, Trump può dire: avete visto, la minaccia nucleare l'ho tolta io, perché col JCPOA Act di Barack Obama avevano la possibilità di arricchire l'uranio al 3, qualcosa per cento. Insomma, che è per scopi civili, ma comunque potevano continuare a arricchire l'uranio, potevano continuare a sviluppare le tecnologie di arricchimento dell'uranio. Se gli Ayatollah decidessero uno stop di qualche anno a questa cosa, loro potrebbero dire: questo non vuol dire che noi smetteremo per sempre di arricchire l'uranio, ma e Trump potrebbe dire: per ora questi non sono più una minaccia sul nucleare. E consegnare quindi il problema, tra virgolette, alle generazioni successive. Quindi ci sono delle modalità di uscita, di exit strategy, per salvarsi la faccia. Bisogna vedere se il regime iraniano è disposto di nuovo a negoziare con un paese di cui non si fida zero, cioè non si fidano per niente degli americani. E da un certo punto di vista, dal loro punto di vista, comprensibilmente, visto che tutte le due volte che hanno negoziato, durante i negoziati sono stati bombardati, per cui dal loro punto di vista le parole degli americani, le parole dell'amministrazione Trump sono inaffidabili, quindi e Trump in un certo senso è tra i due quello che ha dovuto cedere allungando il cessate il fuoco, perché Trump non vuole tornare in guerra, non vuole tornare in guerra non perché è una persona che odia la guerra, è una persona che tramite questa guerra che ha sottovalutato dal punto di vista strategico, sta vedendo il suo consenso e anche diciamo, i suoi supporter MAGA stargli, insomma, a criticarlo.
Lo stretto di Hormuz però alla fine rimarrebbe nelle mani iraniane, per Trump sarebbe la sconfitta strategica.
Lo stretto di Hormuz è una delle chiavi con il nucleare di questo conflitto. Non può lasciare lo stretto di Hormuz nelle mani iraniane, dovranno trovare un accordo, perché questa cosa non avvenga in questo modo. Certo che, appunto, quando qualche giorno fa, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha detto che secondo l'accordo avevano riaperto lo stretto di Hormuz e Trump non ha invece tolto il suo di blocco. Questo, insomma, non ha aiutato i negoziati. Lo stretto di Hormuz, oltretutto, noi ci siamo anche andati, devo dire, è stato abbastanza interessante vedere, diciamo, la parte più calda del mondo, in realtà, come convive con la guerra a due passi. E rimane la chiave di tutto, e Trump non può consegnarla agli iraniani, ma gli iraniani non sono neanche più disposti a non usarla. È chiaramente ormai una loro carta che avranno sempre in mano, potranno sempre richiuderlo. Cioè, ormai loro hanno capito che questa cosa, cioè loro hanno una leva sul mondo che non avevano prima. Se noi ci pensiamo, prima del 28 febbraio questa leva loro non ce l'avevano, adesso ce l'hanno e possono fare qualunque negoziato, ma il rischio che gli iraniani lo riutilizzino come carta a loro favore è super presente.
E appunto, possono gli Stati Uniti permettersi di lasciare questa leva nelle mani iraniane? Possono i paesi del Golfo, che
No. No, no,
nessuno
non
può
possono, cioè
permetterselo.
sarebbe una sconfitta, soprattutto per il Golfo, non possono, cioè sarebbe davvero la sconfitta.
diciamo che Trump però non può permettersi questa sconfitta, non possono permetterlo neanche i paesi del Golfo. Quindi che cosa possiamo dire? Che Trump non vuole tornare ai combattimenti, ma...
Trump non vuole tornare ai combattimenti, dopodiché se non si trova un modo per risedersi ai tavoli sarà costretto a farlo, non ci sono molte possibilità se non questa cosa deve essere chiusa in qualche modo e farà di tutto, abbiamo visto, no, col cessate il fuoco, ha allungato il cessate il fuoco per evitare di tornare alle bombe, ma non è detto che riuscirà ad evitarlo, insomma, per lungo tempo. Dipende sempre da quanto anche gli iraniani sono disposti a cedere o insomma ad ascoltare, però diciamo non vuole, Trump non vuole tornare alla guerra, non è detto che riesca a non tornarci.
Perché qua il tema ovviamente è capire come il disegno regionale, come può andarsi a rimettere a posto il puzzle regionale, semmai si può rimettere a posto. Did everybody hear my speech? Did you like my speech? It's very simple, we're gonna make our country great, we're gonna make our country great again, we're gonna make America great again. Passo regionale dove i paesi del Golfo hanno un importante ruolo. E di questo abbiamo parlato con il nostro prossimo ultimo ospite, Andrea Nicastro, inviato speciale del Corriere della Sera. Never replacing MAGA, nothing will ever replace MAGA. MAGA was the most successful political operation, political movement in the history of our country, maybe in the history of the world. The golden age of America begins right now. We will not fail. I will very simply put America first. We will not fail. January 20th, 2025 is Liberation Day, and we will not fail. You are... Immagino che tu non voglia scommettere, ma se tu dovessi adesso scommettere su una ripresa dei bombardamenti o su un accordo tra Iran e Stati Uniti, su cosa scommetteresti?
Io scommetto su un accordo non definitivo, con prima o nel frattempo dei piccoli bombardamenti, cioè che si possa ancora usare la forza o si continui ad usarla negli anni a venire, come sta facendo Israele praticamente su tutti i fronti, può farlo anche gli Stati Uniti con l'Iran, è ben possibile. Però il quadro generale è che Trump ha bisogno che lo stretto di Hormuz sia aperto e quindi deve trovare un compromesso con gli iraniani. Poi può continuare a bombardare, ad ammazzare dei leader, in fondo ha cominciato nel 2020 con Soleimani, col generale Soleimani, e quindi non ci sorprende, insomma, che possa continuare così.
Cioè, nel senso che si fa un accordo che pone fine a una fase di guerra guerreggiata e poi però si mantiene, come dire, una guerra sotto traccia che può sfociare ogni tanto in atti bellici veri e propri?
Sì, credo che questo sia lo scenario. In fondo non è molto diverso dalla pace millenaria annunciata da Trump a Sharm el-Sheikh per Gaza, pace millenaria che è costata ancora migliaia di morti, che non ha ancora cominciato a ricostruire un bel niente, che ha lasciato 2 milioni di persone in balia dei bombardamenti e senza casa. Quindi questo tipo di pace, e questo vale peraltro per quasi tutte le guerre per cui Trump voleva il premio Nobel per averle fatte finire, perché sostanzialmente nessuna è finita, continuano sotto traccia, con un livello di violenza magari un po' più basso, però non sono stati tolti i fattori che avevano portato allo scontro. E così adesso in Iran, finché non cade il regime iraniano, non credo che gli Stati Uniti e Israele potranno dirsi soddisfatti. e il regime cade quando sarà maturo per cadere, quando ci saranno magari finanziamenti a guerriglie interne, quando ci saranno colpi di Stato, quando collasserà effettivamente l'economia, però è tutto una cosa di medio-lungo termine. Non stiamo vivendo il blitzkrieg che aveva in mente Trump, adesso li bombardo, ammazzo il leader e è finito tutto. Non è così che ha funzionato e non è così che funzionerà. Il problema è l'intero equilibrio regionale. Con Israele, con la questione palestinese, con l'equilibrio degli altri stati arabi, e qui forse può esserci l'elemento di svolta dato da questa guerra. Cioè, invece di vedere un lento indebolimento del consenso interno iraniano che ogni anno provocava reazioni, manifestazioni, proteste sempre più forti e potenti, capaci veramente di scuotere il sistema dalle radici. Adesso sta entrando un nuovo elemento nella regione, che è quello della fragilità dei regimi arabi, delle monarchie sunnite del Golfo. Si sono resi conto che colpendo i loro desalinizzatori l'intera economia basata sul petrolio e sul consumo sfrenato dell'energia crolla, cioè milioni, stiamo parlando di decine di milioni di abitanti del Golfo non avrebbero acqua da bere, cioè dovrebbero andarsene. Se ne possono andare gli expat, gli stranieri, ma quelli che sono nati lì e hanno cominciato a vivere nei grattacieli di cristallo invece che nelle tende, quelli non se ne vanno. E quindi la politica dei paesi arabi sunniti deve cambiare nei confronti dell'Iran, devono cercare di trovare un equilibrio regionale. Forse la loro pressione potrebbe convincere Trump e di conseguenza Israele ad accettare un compromesso realistico, perché quello che stanno chiedendo fino adesso all'Iran è sostanzialmente la resa, e l'Iran non può arrendersi.
Perché per il Golfo, i paesi del Golfo, diciamo che la questione è veramente molto pesante, come tu ci stai dicendo, ma secondo te queste pressioni nei confronti di Trump fino a che punto possono arrivare?
Possono perché Trump è molto sensibile ai finanziamenti elettorali, ai finanziamenti alle attività familiari, ai rapporti con, come li ha chiamati lui, i bellissimi, ricchissimi sceicchi del Golfo. Possono, perché sono due mesi che non incassano. I paesi del Golfo e in particolare l'Arabia Saudita, ma hanno ancora enormi riserve e c'è interesse da parte di tutti, perché non solo le risorse naturali, ma anche il denaro che fanno circolare, torni a circolare nell'economia mondiale. E questo è un elemento che per Trump è fondamentale dal punto di vista personale, appunto, dell'economia sua, della famiglia, ma anche per l'intero sistema finanziario su cui Trump evidentemente fa molto affidamento.
È tutto, ci sentiamo domenica prossima, grazie per l'ascolto, buona giornata, buona settimana da Michele Migone.